Quest'anno affrontiamo la forse l'ultimo, l'unico, l'unica parte dell'Antico Testamento che appunto ancora non avevamo toccato, che è sono i libri profetici, perché abbiamo fatto il Pentateuco, i libri storici con la storia del regno con Davide, no? Ecco. E abbiamo fatto libri sapienziali, Giobbe, Coelet, e quindi i profeti non li avevamo ancora toccati, e questo ovviamente è uno dei motivi per cui ho scelto questo, ma anche perché quest'anno del 2025, come anche voi già sapete, ricorrono 950 anni della fondazione della nostra comunità. E riflettendo, anche parlando tra noi, ci siamo un po', ecco, dette e si è riflettuto su la caratteristica fondamentale della vita monastica. Anche oggi, che senso ha l'esistenza della vita monastica, cioè di monasteri benedettini, monasteri anche di altri ordini, che però noi ci riferiamo fondamentalmente ai benedettini perché è la nostra tradizione e poi è specifica proprio in questo senso, che senso ha? E in fondo quello che si sta vedendo è un po' la necessità proprio di essere una voce e una presenza profetica nella società attuale, nel mondo di oggi. Ecco. Allora, ci sarà utile a noi e a voi, che insomma in qualche modo siete un po' anche vicini, ecco, alla nostra vita, vedere che cos'è un profeta. Per cui noi non faremo, io ho deciso di non prendere un libro tra i tanti che vedremo che ci sono nella Bibbia per analizzarlo, per approfondirlo come si è sempre fatto, ma proprio di vedere che cos'è la tradizione profetica, che cos'è un profeta, che cosa fa, quali sono le caratteristiche, anche perché è vero che questo riguarda la vita monastica, ma è ancora forse più vero che riguarda la vita di ogni cristiano, perché ogni cristiano nel battesimo, lo sappiamo, che è costituito re, sacerdote e profeta. Quindi l'essere profeti nel mondo è compito e missione di ogni cristiano. Ecco, e quindi in questo senso ci potrà aiutare un po' a approfondire questo elemento che secondo me oggi è particolarmente importante. Come sempre io ho preparato il nostro librettino dove ci sono tutti i brani, dato che appunto saranno presi da svariati libri profetici, mi sembrava utile, ecco, avere tutti i brani che noi approfondiremo e affronteremo riuniti, ecco, insieme, di modo che, ecco, come sempre all'inizio trovate il programma di tutto l'anno, che come sempre ovviamente potrà anche avere variazioni, ma insomma siamo sempre abbastanza fedeli, diciamo la verità. E finiremo gli ultimi due incontri vedendo un po' la profezia nel Nuovo Testamento, Gesù come profeta e poi, ecco, il libro dell'Apocalisse. Nel librettino io ho messo anche due schemi, diciamo così, dei vari dei libri profetici. Il primo, che è un po' più, diciamo, come si potrebbe dire, è più intuitivo forse, no? Nella cronologia dei vari profeti, ecco, quindi se vedete in cima c'è quella barra rossa del tempo che scorre, poi i vari profeti legati in relazione ai vari tempi della storia di Israele, ecco. E poi dopo li vedremo via via. Quindi questo è un pochino più intuitivo, più diretto, più veloce da consultare, mentre il secondo, dall'altra parte, è più, come posso dire, sistematico, ecco. Quindi e c'è qualche informazione in più, che vedremo, poi ci sarà utile al momento in cui affronteremo i vari profeti, ecco. Per stasera questo non ci servirà molto di più, ecco. Allora, come dicevo prima, la tradizione profetica che troviamo appunto in una serie di libri all'interno dell'Antico Testamento, costituiscono proprio una parte importante, fondamentale, sia per la Bibbia cristiana che per la Bibbia ebraica, che sono organizzate in maniera leggermente diversa, poi lo vedremo. Sappiamo, questo l'abbiamo detto altre volte, che la Bibbia ebraica è costituita da tre parti: il Pentateuco, quella che è la Torah, poi i profeti, appunto, che impariamo subito a chiamarli con il loro nome in ebraico, Nevi'im, e gli scritti, cioè gli altri libri che non sono Pentateuco e non sono profeti, li chiamano loro altri scritti, Ketuvim. E anche Gesù, guardate, nel Vangelo fa riferimento a queste tre parti. Noi nella Bibbia cristiana l'abbiamo organizzato in maniera un pochettino diversa, c'è il Pentateuco, ci sono gli scritti, ci sono i libri profetici, ma nel mezzo, tra il Pentateuco e i libri, diciamo, ci sono i libri storici, che sono quelli appunto che noi abbiamo visto della storia di Saul, Davide e tutta la parte del regno. E Gesù fa riferimento a queste tre parti nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, quindi quando Gesù appare agli apostoli risorto, dice: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Gesù usa salmi per indicare questa parte di libri, come vi dicevo, si chiamano gli scritti, di cui fanno parte i salmi, e per Gesù erano, si potrebbe dire, il libro più importante, i salmi, in quanto libro di preghiera. Tre parti, queste diverse parti della Bibbia, non sono tutte sullo stesso piano. Capite che il Pentateuco, che è la parte dove c'è la Genesi, quindi tutto il racconto della creazione, noi abbiamo visto, insomma, Abramo, Giacobbe, Giuseppe, poi dopo il libro dell'Esodo, che si potrebbe dire, la storia fondante per Israele e anche per noi, per la storia della salvezza. Quindi è una parte che è più eminente, si potrebbe dire. In in un corpo, diciamo, c'è una parte che è più importante. La tradizione ebraica usa come immagine i cardini di una porta. Quindi queste parti sono come cardini che tengono sulla porta, e la porta è la rivelazione di Dio, è la salvezza che Dio ha promesso all'uomo. Però non tutti i cardini sono nella stessa, tutti sono necessari perché stia sulla porta, ma non tutti sono nella stessa posizione. Ci sono alcuni stanno sopra e alcuni stanno sotto. E allora, ecco, questa immagine che viene usata dai rabbini ebrei dice proprio che uno sta sopra, che è la Torah, che è il Pentateuco, e gli altri stanno sotto, i profeti e gli scritti. Ma tutti sono necessari, questo è importante. Perché quindi tutti e tre sono importanti, è importante, ovviamente è più importante la Torah, è più importante la legge di Mosè, ma la legge di Mosè ha bisogno di essere interpretata, no? Di essere poi, diciamo, tradotta nella vita del popolo. E allora la tradizione ebraica paragona la profezia, i libri profetici, alla manna. La manna che nel libro del Deuteronomio viene detto che è un pane che il popolo non conosceva, dice: tu hai, Dio ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca di Dio. Allora la profezia è questa manna, che è la parola di Dio che scende dall'alto. La manna era questa specie di cosa leggera, no? Che appariva, lo dicevano, lo descrivevano, ne parlavano come il pane del cielo, no? Perché era il pane che era dato da Dio, era sceso dal cielo da Dio. L'altro e questo è quindi la profezia. Che cos'è? La profezia è il dono della parola di Dio attraverso questi uomini, lo vedremo più avanti. Quindi paragonata alla manna, quindi qualcosa che discende dal cielo. Ma l'uomo ha bisogno anche dell'acqua. Nel deserto il popolo prima riceve da Dio la manna e poi riceve l'acqua. E l'acqua viene dalla terra, sgorga dalla roccia. Mosè batte sulla roccia con il bastone e scaturisce l'acqua dalla roccia. Allora, i libri sapienziali, cioè gli scritti, vengono paragonati all'acqua perché viene dal basso. I libri sapienziali sono una riflessione sull'esperienza umana, mentre i libri profetici sono un ascolto della parola di Dio, quindi qualcosa che viene direttamente da Dio. I libri sapienziali invece sono una riflessione sulla vita dell'uomo. Allora la legge, il Pentateuco, la Torah, ha bisogno di essere vista da entrambi gli sguardi, dalla profezia come parola di Dio che ci raggiunge direttamente scendendo dall'alto, ma anche dalla sapienza, che è una parola di Dio che però sgorga dal basso, sgorga dalla nostra esperienza. Quindi i libri profetici, se il Pentateuco è la parte fondamentale, i libri profetici sono quelli che, in cui noi troviamo la presenza di Dio con della sua parola in maniera imminente. Come vi dicevo prima, ecco, però questi libri, questa parte, diciamo, della Bibbia ha ricevuto una organizzazione, si potrebbe dire, diversa nella Bibbia ebraica e nella Bibbia cristiana. Nella Bibbia cristiana, nella parte che voi andate a prendere la Bibbia, nella parte che c'è scritto libri profetici, noi troviamo Isaia, Geremia, Baruch, le Lamentazioni di Geremia, Ezechiele, Daniele e poi i 12 profeti minori, che non sono minori perché meno importanti, ma minori perché sono più corti, fondamentalmente, sono libri più corti. Quindi, invece la Bibbia ebraica distingue in profeti anteriori e profeti posteriori. I profeti anteriori della Bibbia ebraica sono quelli che per noi sono libri storici, cioè il Pentateuco arriva fino alla Genesi, Esodo, Numeri, fino a Deuteronomio, no? I libri storici nella nostra Bibbia cristiana cominciano dal libro di Giosuè, i Giudici, e poi come il primo e il secondo Samuele, il primo e il secondo Re, che sono quelli dove c'è la storia di Israele nella terra promessa, la conquista e la storia. Invece, nella Bibbia ebraica, questi fanno parte dei libri profetici, sono chiamati profeti anteriori. Perché? Perché questi libri sono attraversati dalla storia di alcuni profeti che non hanno lasciato libri scritti, ma di cui si conosce solo la narrazione della loro vita. Elia, Eliseo, Eliu e altri. Ma poi anche perché questa storia, la storia del popolo di Israele, è una profezia nel senso autentico del termine, cioè sono una interpretazione della storia, cioè non raccontano la storia come noi la troviamo nei nostri libri di storia che si studiano a scuola, no? Dove c'è una cronaca e c'è anche spesso una pretesa di oggettività che tante volte lascia molto a desiderare, ecco, nei libri di storia l'oggettività. No, questa storia è una storia, noi si potrebbe dire, teologica, cioè è una storia che gli interessa mostrare l'amore di Dio per questo popolo e attraverso questo popolo per tutta l'umanità. Per questo sono anche quelli libri profetici, perché parlano della presenza di Dio nella storia. E allora chi è il profeta? E allora, ecco, per questo noi abbiamo iniziato leggendo quel breve brano del libro dei Numeri, che parla di un profeta, appunto, Balaam, che introduce i propri oracoli, le proprie visioni, attraverso, in questo modo un po', se vogliamo, semplice, arcaico, però anche molto suggestivo per noi, no? Lo rileggo: oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi. Questi sono i versetti 15 e 16 del capitolo 24 del libro dei Numeri. Allora non possiamo dilungarci su quella, sulla storia di quel momento. Viene detto che il profeta è uno a cui è dato un occhio penetrante. A me garba tanto questa definizione, no? Questa descrizione più che definizione. Un occhio penetrante che gli permette di avere accesso ai due grandi elementi che creano e muovono il mondo, secondo la Bibbia: lo spirito e la parola, no? La Ruach di Dio e il Dabar. E quindi già da questo momento ci viene detto che il profeta è un uomo della parola. È un uomo della parola, è un uomo dello spirito. E è un uomo anche che vede. Quindi è un uomo che ha a che vedere molto con l'aspetto concreto della vita. Sensoriale quasi della vita, no? Udito, vista. La nostra parola profeta viene dal latino profeta, lo stesso, solo che il latino è scritto col ph, invece che profeta, pro ph, che viene a sua volta dal termine greco profetes, che è composto di due elementi, come spesso le parole greche: una preposizione e un verbo. La preposizione pro e il verbo femi, che significa dire, parlare. Quindi il profeta è caratterizzato prima di tutto dal parlare, non dallo scrivere. Quindi abbiamo dei profeti che hanno scritto, ma non è quella la caratteristica importante. Però dobbiamo vedere che cosa significa questa preposizione pro, che in greco ha tre significati diversi. Può significare prima. E allora il profeta è colui che parla prima. E che vuol dire il profeta che parla prima? Guardate, è il significato comune che noi attribuiamo alla parola profeta, cioè prevedere, prevede, vede prima quello che accadrà, anticipa il futuro. E se noi andiamo a guardare quello che, perlomeno a miei tempi, quando io studiavo, era il dizionario della lingua italiana più diffuso, che era il Devoto Oli, Devoto Oli, dice la voce profeta, dice tanto, ma insomma la cosa fondamentale: persona che per ispirazione divina predice il futuro o rivela fatti ignoti alla mente umana. Questo significato, che praticamente è l'unico nella nostra lingua moderna, ha però assunto il significato, appunto, questo significato nella lingua greca di preannunciatore del futuro solo in un secondo tempo. Inizialmente non aveva questo significato. Ci sono testi in cui il profeta, anche testi biblici, in cui il profeta è presentato come uno capace di indovinare i misteri. Per esempio Samuele che ritrova le asine del padre di Saul, o altri esempi. Elia che predice la morte del re Acazia. Va bene. Ci sono, però questo è il significato, si potrebbe dire, meno importante. sia a livello biblico sia anche proprio nel greco, non è quello di predire il futuro il compito principale del profeta nella tradizione biblica. Non è un veggente al quale Dio ha dato la capacità di indovinare il futuro. Allora qual è? Ecco, allora dobbiamo andare agli altri due significati della preposizione pro in greco. E questi sono davanti e al posto di. Cioè pro può voler dire davanti, quello che per esempio noi prospiciente, no? Oppure al posto di. E questi, ecco, questi due significati rendono bene il ministero del profeta biblico, perché il profeta è colui che parla al posto di Dio, è colui che parla in nome di Dio, e nello stesso tempo è colui che parla davanti a Dio e al popolo. È un po' questo intermediario, mediatore si dice nella Bibbia, tra Dio e il popolo. Parla davanti all'uno, parla a Dio del popolo e al popolo di Dio. Quindi parla al posto di Dio, ma parla anche davanti a Dio e davanti al popolo. E quindi è uno che parla ad alta voce, annuncia pubblicamente, è un portavoce, si potrebbe dire, è un araldo. Il compito del profeta, guardate, allora risulta fondamentalmente quello di interpretare l'oggi alla luce del futuro promesso da Dio, oltre che nella luce del passato custodito dalla memoria del popolo. Cioè, il profeta riceve da Dio la sua parola che illumina il passato, la memoria del passato, che interpreta l'oggi, e allora capisce dove va, dove si va nel futuro. Non so se vi spiego, cioè non indovina il futuro, ma è vero che il profeta capisce in anticipo, si potrebbe dire, dove si va a parare, verso dove si sta andando. Ma perché? Perché è illuminato dalla parola di Dio, sa leggere il presente alla luce del passato. C'è una storia che Dio ha fatto con il popolo, che ha portato a un oggi, e allora leggere in questo modo il presente fa sì che riesce a intuire quale sarà il futuro, ma non perché, ecco, lo prevede. E appunto, ecco, il profeta ha una memoria attualizzante del passato, cioè ricorda al popolo quanto Dio ha fatto nella sua storia, quello che ha fatto per lui. E proprio grazie a questa memoria lui può annunciare la promessa di Dio per il futuro. Questo è, ecco, è fondamentale anche per noi oggi. Questa è anche la funzione, questa è la funzione di un profeta sempre e comunque. Ripeto, riandare alla memoria del passato, che diventa criterio interpretativo del presente, e questo fa sì che si possa comprendere la promessa di futuro che Dio fa al popolo. Così, per notazione di completezza, nell'Antico Testamento il profeta a volte è chiamato con altri, in altri modi, no? Per esempio è chiamato uomo di Dio, servo di Dio, spesso è visto e è anche un inviato, un messaggero di Dio. E lo vedremo, tutti questi aspetti li vedremo, anche è vissuto dal popolo come una sentinella, qualcuno che sta sveglio per vedere, per avvertire del pericolo, e quindi è custode del popolo. Ma allora qual è la caratteristica fondamentale del profeta? Questa noi possiamo scoprirla attraverso il nome ebraico dato a questi uomini. Abbiamo visto profetes in greco, da cui viene l'italiano profeta. In ebraico il profeta è chiamato Navi. È interessante questo perché è la forma passiva del verbo parlare, per cui non si potrebbe dire che il profeta è il parlato, cioè quello che subisce nella propria vita l'azione del parlare di qualcun altro, che è oggetto dell'azione del parlare di qualcun altro. Quindi il profeta, prima di essere uno che dice, adesso abbiamo visto, abbiamo detto che il profeta è caratterizzato da uno che interpreta la storia, che va al passato, legge l'oggi per vedere, per intravedere le vie del futuro. Ma prima di tutto questo, il profeta è uno che ascolta. Prima di parlare, il profeta ascolta. E abbiamo visto il Deuteronomio che cosa dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il profeta è in grado di cogliere questa parola. E questo è fondamentale, perché non tutti sono in grado di cogliere questa parola. Per questo c'è necessità che sorgano profeti. Infatti, quando sorge il primo dei grandi profeti, che è Samuele, la Bibbia dice che in quel tempo era rara la parola di Dio. E Samuele invece fu uno che non ne lasciò cadere a terra neppure una, che sapeva ascoltare la parola di Dio. Quindi questa è la condizione per poter parlare davanti al popolo in nome di Dio. E per questo nelle storie dei profeti hanno grande importanza i racconti di vocazione, la chiamata dei profeti, e noi ne vedremo diversi, perché è fondamentale, perché il profeta non è uno che se lo inventa di essere profeta, ma è sempre una chiamata che avviene in maniere diverse, però sempre c'è una chiamata. Amos lo dice chiaramente: io non ero profeta e non ero figlio di profeta, io facevo il pastore e l'agricoltore e coltivavo sicomori, che quindi a me, io con profeta non c'avevo nulla a che vedere. E Dio mi ha preso, ma che mi ha mandato qua? Perché lo vogliono mandare via, lui dice: io non so, mi è venuto lì, a me mi ci ha mandato Dio. Ecco. Quindi l'essenza profonda dell'esperienza profetica è questa chiamata che si caratterizza per l'assolutezza, si potrebbe dire, no? Per la radicalità di obbedienza che chiede alla parola di Dio. E è una parola che secondo il principio dell'incarnazione, afferra tutta la vita del profeta. La vita stessa del profeta diventa parola di Dio. Vedremo profeti che fanno gesti particolari, ma tutta la vita del profeta, nella sua interezza, diventa segno della parola. Isaia sarà segno con la sua vita familiare, i suoi figli, con i nomi che dovrà dare ai suoi figli. Geremia sarà segno con il fatto di non sposarsi. Osea sarà segno, la sua vita sarà segno del rapporto di Dio con il popolo, essendo costretto, si potrebbe dire, a sposare una prostituta, vivendo un'esperienza di amore tradito. E per Ezechiele invece sarà segno la vedovanza. Quindi una stessa realtà fondamentale, si potrebbe dire, comune nella vita dell'uomo e del popolo, la vita coniugale, familiare, diventa segno nelle sue diverse esperienze, la paternità, la solitudine, la vedovanza, il tradimento. Per dire che il profeta non è uno che va a guardare, cerca le visioni angeliche. Quando si parla di visioni è qualcosa sempre di molto concreto, e poi sempre Dio coinvolge il profeta con tutta la sua vita. Però noi sappiamo, ecco, che abbiamo detto che ci sono due tipi di profeti. Ci sono i primi profeti di cui ci viene narrata la storia, e ci sono invece dei profeti che hanno scritto dei libri loro, o vedremo, i loro discepoli. Quindi questi libri che noi abbiamo nella Bibbia sono stati composti in parte dai profeti stessi, ma sono poi frutto di una lunga opera redazionale che parte dalla predicazione orale del profeta, che poi dopo viene appunto ritrasmessa oralmente, ma successivamente viene scritta tra i discepoli del profeta, e infine, ecco, è arricchita da interpretazioni, riletture, aggiunte che attualizzavano nel momento presente quello che il profeta Matteo aveva detto 100 anni prima. Guardate, questo è il processo con cui si sono formati anche i Vangeli. I Vangeli si sono formati nello stesso modo: predicazione orale di Gesù, predicazione degli apostoli, poi dei discepoli, poi hanno cominciato a mettere per iscritto alcune cose, e poi da quello sono stati redatti i Vangeli. Nello stesso modo, diciamo più o meno con lo stesso processo. Noi disponiamo di libri profetici scritti a partire dall'VIII secolo avanti Cristo. Perché? Perché solo in quest'epoca, diciamo, la scrittura ha cominciato a diffondersi, non solo nella parte elitaria del popolo, ma un po' anche nei ceti popolari. E quindi i discepoli dei profeti, che perlomeno nella stragrande maggioranza appartenevano proprio al popolo, ecco che a questo punto hanno cominciato a scrivere. E allora, se noi pensiamo a questo lungo processo, vediamo che tra l'inizio, tra la predicazione del profeta e l'edizione finale del libro, ci sono varie tappe intermedie, e sono passati anche, è passato tanto tempo, anche centinaia di anni. in cui la parola di Dio, che era stata rivolta in una certa situazione storica, è stata poi riletta e adattata. La parola di Dio viene comunicata come, anche questo, anche nei Vangeli, il processo è sempre lo stesso, attraverso i, si potrebbe dire, canoni letterari del tempo, quelli che in termine specifico si chiamano i generi letterari, no? Cioè, se io scrivo una poesia, uso un linguaggio, uso un modo di esprimermi che è tipico della poesia. Se io faccio un racconto, uso il linguaggio e le caratteristiche di un racconto. E poi però, se un racconto è un giallo, un saggio, un articolo di giornale, un verbale di un incidente che fa un poliziotto, sono scritti in maniera diversa, no? Cioè c'è un linguaggio diverso, c'è una forma diversa. Non è che un giornalista sul giornale, se deve raccontare di un incidente, scrive come scrive il poliziotto, si spera scriva meglio, ma scrive come il poliziotto nel verbale, e viceversa. Questi sono, detti in maniera molto semplice, i generi letterari, cioè che ogni tipo di testo è scritto nel modo tipico, ecco. E anche la letteratura profetica utilizza vari generi letterari che sono quelli dell'ambito della vita di quel tempo, cioè c'è un linguaggio giuridico, ma poi c'è quello della vita quotidiana, della diplomazia, del culto, perché si occupano molto i profeti del culto. I generi letterari nei libri profetici sono, diciamo, di tre tipi, sono tre fondamentalmente: l'oracolo, le narrazioni e le parole rivolte a Dio. Si diceva, il profeta è uno che parla davanti a Dio e davanti al popolo, quindi quando parla con Dio ha parole rivolte a Dio, quando parla al popolo può parlare in maniera diversa, con oracoli o con narrazioni, racconti, di solito sono racconti di visioni oppure sono azioni simboliche. Il genere letterario fondamentale della letteratura profetica è l'oracolo, che anche queste possono essere di vario genere. Per esempio, ci può essere un oracolo di giudizio, dove c'è un'accusa rivolta a qualcuno, di solito al popolo, o a personaggi, a re, a sacerdoti. C'è un'accusa e c'è una sentenza. Ci sono oracoli invece di salvezza, che è una forma sviluppata soprattutto al tempo dell'esilio e dopo l'esilio, che è spesso si dice non temere, il Signore è con te, cioè c'è un incoraggiamento, perché c'è l'annuncio della salvezza che Dio opera. Tra le narrazioni, come abbiamo già detto, ci sono i racconti di vocazioni, che sono molto importanti, poi racconti di azioni simboliche, e ne vedremo qualcuna anche, oppure racconti autobiografici in cui il profeta parla di sé in prima persona. Il linguaggio profetico è un linguaggio poetico. Sì, ci sono dei brani narrativi, dei racconti, anche questi noi li vedremo, ma soprattutto è composto, i libri profetici sono composti in una in poesia o prosa ritmica, in cui c'è un linguaggio simbolico, metaforico, che fa uso di molte immagini, che si affida molto anche a fenomeni sonori, tipo assonanze, allitterazioni, cose che però sono difficilmente riproducibili nella traduzione. Sì, queste si percepiscono nell'originale ebraico, non nella traduzione. Però quello che fanno questi, tutti questi espedienti, diciamo, letterari, danno un ritmo, e danno forza al testo. Anche spesso sono anche molto belli dal punto di vista proprio della composizione. Nella storia, diciamo, di Israele, ci sono stati anche tipi diversi di profeti. Ci sono profeti estatici, come ci sono gruppi di profeti o profeti che agiscono individualmente, e cosa di cui non si parla quasi mai, ci sono anche delle profetesse. Ci sono 5 profetesse. Maria, la sorella di Mosè e Aronne, Debora, che è una donna molto forte che agisce al tempo dei giudici, Culda, Noadia e la moglie di Isaia. E l'immagine che io ho scelto per la copertina del nostro librettino è proprio un'illustrazione tipica ebraica, va bene? Proprio di queste donne profetesse. Ecco, allora, perché noi apparteniamo a questo. Poi che possiamo dire anche di profeti velocemente, il profeta è un personaggio ispirato, quindi l'ispirazione del profeta nasce nel momento della sua chiamata, non si è profeti per generazione, no? Per eredità di padre in figlio, ma è sempre una chiamata. Il profeta è un personaggio pubblico, non parla in posti solitari, non è un eremita, ma l'annuncio profetico avviene nelle piazze, nel tempio, alle porte della città, cioè nei luoghi più frequentati, dove di solito il profeta si reca per spinto appunto dalla parola di Dio, per denunciare forme di corruzione, di ingiustizia. Il profeta è anche una persona minacciata. Essere scelto per essere un profeta, da una parte, se vogliamo, è un privilegio, ma è un privilegio che porta a rischiare la vita. E sarà un'accusa che Gesù farà ai giudei, voi che uccidete i profeti. Hanno subito svariati tipi di persecuzioni, ovviamente soprattutto da parte di re, di governanti, di sacerdoti, di altri falsi profeti, ma a volte anche da parte di gente semplice, che spesso istigata anche dai capi, accusavano i profeti di essere quelli che noi si chiamerebbero disfattisti, perché i falsi profeti annunziavano salvezza, vittoria, gloria, e arrivava il profeta e diceva: no, non è vero niente, andrà tutto male. E allora dice: profeta di sventura, Geremia lo butteranno nella cisterna. per punizione. Il profeta è un personaggio carismatico, cioè la profezia è un carisma, la profezia è un dono di Dio, non è qualcosa che uno può imparare studiando o acquistare pagando. La profezia è un carisma, è un dono. E allora ecco, ora vediamo un po', ecco, adesso abbiamo parlato più dal punto di vista, possiamo dire, un po' più tecnico, come si sono formati i libri, cosa sono i generi letterari. Vediamo un po' più che cos'è questo profetismo biblico, anche dal punto di vista storico, perché è fondamentale. Questo ve lo dico. Se non si ha un'idea della storia, per questo noi siamo arrivati a parlare dei profeti dopo aver fatto tutto il resto, no? Perché se non si ha un'idea della storia di Israele, non si capisce quello che dicono i profeti. Va bene. Per cui io, per questo anche io ho messo questa illustrazione, perché ce lo fa vedere in maniera un po' appunto immediata, diciamo, no? Ecco. Noi ci ricordiamo l'Esodo, penso sappiamo che cos'è l'Esodo, no? Dall'Esodo è scaturita la conquista della terra promessa, dopo un periodo che il popolo ha vissuto guidato direttamente da Dio, ha voluto un re, vi ricordate, no? Noi vogliamo essere come gli altri popoli, vogliamo un re che combatta le nostre battaglie. E da lì nasce il periodo del regno di Israele. Primo re Saul, poi Davide, Salomone. Alla morte di Salomone, il regno di Israele si divide in due parti. Il regno di Giuda e il regno di Israele. Regno di Giuda al sud, con appunto le due tribù di Giuda e Beniamino, e al nord tutte le altre tribù. Alla fine del regno, nel 587, tutto il regno di Davide finisce, viene conquistato dai babilonesi, da Nabucodonosor, che porta in esilio, in schiavitù, un'altra volta, un po' diversa da quella dell'Egitto, Israele a Babilonia. Qui vedete c'è scritto cattività babilonese, cioè la schiavitù, la servitù che il popolo, la prigionia anche si potrebbe dire, che il popolo ha vissuto. Alla fine, nel 538, vedete qui ci sono tutte le date, con Dario, il popolo viene di nuovo liberato, è possibile ricostruire Gerusalemme e il Tempio, anche se non esisterà più un regno autonomo di Israele, ma faranno parte prima del regno, del regno dell'impero persiano, poi avranno dei re egiziani, re greci e alla fine diventa una provincia romana. Allora, vedete, in questa carrellata noi vediamo i vari profeti che si sono succeduti nelle varie epoche, e quando noi leggeremo un brano di un profeta sarà fondamentale collocarlo storicamente. E infatti la profezia in Israele ha accompagnato, diciamo, soprattutto, se si vede anche, si vede proprio la densità nel tempo del regno, soprattutto appunto il periodo della monarchia, dal X al VI secolo avanti Cristo. Anche se fenomeni profetici c'erano stati prima e ci saranno dopo, addirittura. Il libro della Genesi chiama Abramo profeta e caratterizza la profezia come l'intercessione, intercessione presso Dio. Genesi parla anche di Mosè, anzi, Mosè sarà il modello assoluto, insuperabile di profeta, perché, come dice il libro del Deuteronomio, Dio parlava con lui faccia a faccia, anzi, il testo di Deuteronomio dice bocca a bocca. Aronne, abbiamo detto Maria, la sorella di Mosè, hanno tutti il titolo di profeti. Il primo però vero e proprio profeta, che è chiamato così in maniera che agisce da profeta proprio in tutta la sua vita, è Samuele, che noi abbiamo incontrato quando abbiamo fatto la storia di Saul e di Davide. Poi ci sono altri profeti nel tempo dei re, c'è Nathan, Gad, e poi i due grandi profeti della parte finale del regno, Elia e Eliseo. Sono importanti Elia e Eliseo perché da Samuele fino a loro il profeta era un profeta, si potrebbe dire, di corte, legato al re. Il che non vuol dire che era asservito al re, perché tutti i profeti hanno profetato la verità, la parola di Dio al profeta, anche al re, scusate, anche quando questo era condanna. Pensiamo a Samuele che deve andare da Saulo a dirgli: Dio ti ha rigettato, tu hai disobbedito e Dio non ti ha rigettato come re e metterà qualcun altro al tuo posto. Pensate a Nathan che va a dire a Davide, no, quando lui va con Bezzabea, no, gli dice no, Dio non è d'accordo con quello che tu hai fatto, quello che tu hai fatto non è secondo Dio. E così anche altri episodi. Quindi essere profeti di corte non voleva dire essere profeti asserviti. Ma al momento che entrano in scena Elia e Eliseo, c'è un processo di allontanamento, cioè il profeta non è più legato a un re, ma è sempre di più il profeta del popolo. La sua azione è sì rivolta al re, ma è rivolta anche all'incontro con persone del popolo. Elia, che opera nel IX secolo avanti Cristo, al tempo del re Acab, nel regno del nord, è un profeta, diciamo così, non legato né a un santuario né al re, è un profeta molto intransigente, che lotta strenuamente per difendere la fede di Israele dalle contaminazioni idolatriche. Infatti la regina, la moglie di Acab, Jezabele, lo vorrà uccidere per questo. È anche un profeta, per la prima volta, caratterizzato da un dono di miracoli e di guarigioni, che poi continuerà nel suo discepolo Eliseo, che appunto ha una caratteristica particolare rispetto agli altri profeti. La chiamata di Dio non sarà diretta, ma avverrà attraverso il suo maestro, cioè Eliseo, e questo lo vedremo subito la prossima volta. Eliseo era discepolo di Elia diventerà profeta designato da Elia, su indicazione di Dio ovviamente, mentre tutti gli altri profeti, di tutti gli altri profeti ci è descritta una chiamata diretta di Dio. Come abbiamo detto, ecco, nell'VIII secolo emerge questo fenomeno nuovo dei profeti che scrivono. Quindi di questi profeti ci rimangono sì le narrazioni della loro vita, ma ci rimane soprattutto anche le loro parole. E anche qui c'è quindi un passaggio, guardate. Abbiamo visto, profeta da profeta di corte diventa profeta del popolo. Adesso con i profeti scrittori il passaggio è da il focus, cioè l'interesse, si potrebbe dire, sulla persona del profeta, la sua vita, al messaggio che il profeta dà. Quindi in primo piano diventa in assoluto la parola di Dio di cui il profeta è portatore. Quindi tutto è ispirato dalla parola di Dio. E adesso, altro passaggio, è i profeti si rivolgono meno agli individui, meno alle persone, e più all'insieme del popolo. Il messaggio del profeta ha lo scopo di richiamare, di provocare la conversione del popolo, il ritorno alla fedeltà del popolo, all'alleanza con Dio. E allora ecco, questi sono proprio, siamo arrivati a questo punto qui, al cuore dell'esperienza profetica. I profeti possono essere distinti anche per altre caratteristiche. Dal punto di vista storico, questo anche ve lo dico perché dopo ne parleremo, anche questo è importante, noi possiamo parlare di profeti pre-esilici, cioè prima dell'esilio a Babilonia, profeti esilici, cioè che hanno svolto la loro missione durante l'esilio, e profeti post-esilici, dopo l'esilio. I profeti pre-esilici, prima dell'esilio, sono Amos e Osea. La prima parte, i primi 39 capitoli del libro di Isaia, Michea, Abacuc, Sofonia, Naum e Geremia. I profeti esilici sono fondamentalmente Ezechiele e quello che noi chiamiamo il Deutero Isaia, cioè la seconda parte, la parte centrale del libro di Isaia, da capitoli 40 a 55. E mentre i profeti post-esilici sarebbero l'ultima parte del libro del profeta Isaia, dai capitoli 56 a 66, Abdia, Ageo, Zaccaria, Malachia, Gioele, Giona e Baruch. Questi sono i profeti di Israele. Ma troviamo nei testi della Bibbia, della Scrittura, anche un'altra designazione, che è quello degli pseudo profetes, cioè i falsi profeti. Profeti che in realtà non sono chiamati da Dio. E allora, come si distinguono il profeta che annuncia menzogne da quello che annuncia la parola di Dio? Ci sono dei criteri che sono legati fondamentalmente al contenuto del messaggio dei profeti. Un profeta è vero profeta quando si adempie la parola che lui ha annunciato. È indice di vero profeta quando il profeta è fedele alla tradizione e fedele al Dio di Israele, quando ha una condotta morale personale congrua alla parola di Dio. Per esempio, sono segni di profeta non autentico la menzogna, l'ubriachezza, la venalità, l'interesse, farsi pagare. Ecco. Certo che Dio affida la sua parola alla debolezza della parola umana. E questa che è sempre esposta ai rischi di manipolazione da parte dell'uomo. E questo è un rischio che Dio corre consapevolmente, penso, perché insomma, se no non lo farebbe. Ma sempre Dio si affida alla debolezza umana per manifestare la sua potenza, dice San Paolo. Possiamo dire che la falsa profezia, questo è interessante secondo me, è una tentazione e una possibilità per ogni profeta. Cioè, il profeta non è mai esente, dipende appunto dalla sua fedeltà. C'è sempre la tentazione del successo, dell'affermazione personale, la tentazione del conformismo. Dicevo, spesso i profeti sono costretti a annunciare quello che la gente non si vuol sentir dire. E allora, invece, annunciare cose che sono attese e quindi e anche che generano l'applauso, l'approvazione, è una tentazione, no? L'adulazione verso i potenti, anche questa, la ripetizione di messaggi che pretendono di essere validi sempre, dovunque, è anche possibile. La tradizione biblica ci mostra come nel ritratto, no, si potrebbe dire, del vero profeta c'è al centro la consapevolezza di essere stato chiamato e inviato da Dio. Il vero profeta è uno che si fa servo del messaggio, della missione ricevuta, di quella parola che Dio gli dà da annunciare ad ogni costo. E per questo il profeta è capace di sopportare ingiurie, torture, prigionie, accuse, abbandono. E come ci mostrano i bellissimi canti del servo che troviamo nel libro del profeta Isaia. Qual è il messaggio? Ecco, brevemente, per sommi capi, anche perché poi dopo tutto questo noi lo ritroveremo via via. Quando la prima cosa che, ecco, è importante sottolineare è che i profeti non sviluppano una loro propria teologia. Abbiamo già visto che proprio uno dei criteri della verità, della sincerità del profeta è porsi nella tradizione di Israele, nella storia che Dio ha fatto con il popolo. Anche se poi la loro predicazione, il loro annuncio ha anche determinato lo sviluppo di alcune linee teologiche più che nuove, ma che arrivano alla loro definitiva, loro definitivo sviluppo. E noi ne vediamo tre, eh? Il monoteismo, il senso morale della vita e l'attesa della salvezza. Il monoteismo perché? Noi sappiamo che Israele è arrivata lentamente alla fede monoteista. Israele è partito da una fede politeista. Abramo era politeista, va bene? E gli è apparso Dio, e allora da quel momento Dio è diventato il suo Dio. Tutta la grande storia di Israele, anche al tempo dell'Egitto, dell'Esodo, Israele non era monoteista, era monolatrista, cioè adorava un solo Dio, ma quello era il Dio di Israele. Poi i babilonesi avevano altri dei, gli egiziani avevano altri dei, ognuno aveva il suo Dio. Mentre gli altri popoli erano politeisti, cioè c'era un pantheon, c'era un gruppetto più o meno importante di dei, ognuno che aveva il suo ambito, Israele aveva un solo Dio. Adorava un solo Dio. Questa si chiama monolatria, cioè adorazione di un unico Dio. Lentamente, proprio grazie alla predicazione dei profeti, sono arrivati alla consapevolezza dell'esistenza di un Dio unico, proprio scartando l'idea che altri popoli potessero avere altri dei, perché il Dio di Israele era la guida di tutti i popoli, è l'unico Dio che esiste. E questo ci dice una cosa importante, come la fede è un processo, è una pedagogia di Dio. Nella fede non siamo mai definitivamente arrivati, siamo sempre in cammino, abbiamo sempre da scoprire qualcosa di nuovo, si potrebbe dire. Il secondo, quello che io ho chiamato il senso morale, che voglio dire, che hanno messo di fronte, hanno annunciato in maniera definitiva l'origine del la responsabilità del peccato a carico dell'uomo. L'abbiamo detto tante volte questo, no? Perché per Israele il momento dell'esilio è stato un momento di grossa crisi, proprio perché il loro Dio combatteva le loro battaglie, questa era l'idea, ma gli dèi dei babilonesi combattevano le battaglie dei babilonesi. Allora voleva dire che in quell'occasione gli dèi babilonesi erano stati più forti del Dio di Israele, perché avevano vinto loro e Israele aveva perso. E allora chi è questo Dio? Allora non è il grande Dio? Quelli sono più grandi? Questo era stato, e per questo c'è stato anche questo sviluppo, no? Ma perché è successo questo? Allora vuol dire che Dio non è fedele? Vuol dire che Dio non ha detto la verità? Che questa terra era la nostra terra per sempre, lui ce l'aveva data? E siamo sempre lì? Vabbè. E allora, nel tempo dell'esilio, grazie appunto alla predicazione dei profeti, Israele prende coscienza, si direbbe, della propria responsabilità. Cioè ciò che accade non accade per l'infedeltà di Dio, ma accade per l'infedeltà del popolo. E nasce anche un'altra cosa in questo momento, l'idea del giorno del Signore, del grande giudizio che Dio fa, farà un giorno su tutti i popoli. E qui, ecco, si innesta l'ultima parola che vi dicevo, l'attesa della salvezza. L'ultima parola di Dio non è il castigo. È vero che l'uomo ha peccato, è vero che Israele è a Babilonia per la propria infedeltà, ma l'ultima parola di Dio non è il castigo, non è la distruzione, ma è la salvezza attraverso un resto, tema fondamentale della letteratura biblica profetica. Cioè c'è sempre un resto, c'è sempre una piccola porzione che rimane fedele, e attraverso quella porzione rimane fedele, che sarà guidata dal Messia, dall'unto di Dio, Dio salverà tutto il popolo. E questa, se ci pensiamo, poi dopo diventerà la predicazione di Gesù sul lievito nella massa, no? Allora, ecco, caratteristiche salienti della figura, del messaggio dei profeti. Ve le elenco solamente, perché le troveremo. Si parte, punto di partenza, abbiamo detto, decisiva è la vocazione, essere chiamati. Essere chiamati a che cosa? A ascoltare, accogliere, annunziare la parola di Dio. La parola che esce dalla bocca di Dio viene ascoltata dal profeta, comunicata agli uomini e poi torna a Dio dopo aver prodotto frutto, cioè dopo aver plasmato la realtà e inciso sulla storia. Questo lo vedremo, bellissimo brano del capitolo 55 di Isaia. Altro elemento essenziale della fisionomia spirituale del profeta, che scaturisce dalla vocazione a annunciare la parola, è la sua obbedienza. Un'obbedienza radicale alla volontà di Dio, che porta il profeta a riaffermare il diritto di Dio, dove il diritto di Dio viene violato, ad ogni costo, abbiamo visto, anche a costo di rischiare la vita. Abbiamo detto che anche già nell'annuncio profetico vige la legge dell'incarnazione, e quindi per questo emergono le azioni simboliche, altro elemento fondamentale che noi vedremo, per cui il profeta non è uno che ha la visione celestiale, celeste, spiritualoide, ma è concreto, è nella vita, va al mercato, non ama tanto andare nel tempio. Quindi il compito fondamentale, essenziale del profeta è comunicare la parola del Signore, che sarà una parola che sarà spesso una parola critica, che annuncerà la collera di Dio, ma che annuncia la collera di Dio nella sua vera dimensione, non collera di Dio come condanna, ma come il linguaggio di un amore ferito. Dio è vero che è giudice, è vero che ci sono anche sentenze punitive, ma Dio soffre di fronte all'ingiustizia che viene perpetuata nel popolo. Dio soffre con l'oppresso, con la vittima, e soffre anche di fronte al fallimento dell'uomo che consuma l'ingiustizia. Dio non è parziale. Dio ama la vittima come ama i carnefici. E questo per noi è complicato. Perché noi abbiamo una sola capacità. Come possiamo noi denunciare l'ingiustizia, condannando i colpevoli? Dio proclama l'ingiustizia perdonando il colpevole, e questo è solo Dio. Noi non è nelle nostre possibilità. E quindi da questo annuncio di giudizio da parte di Dio, ma che è un giudizio che è rivolto, che è orientato alla salvezza, ecco che si apre anche la storia dell'escatologia. Questo Dio che opera nel futuro sempre e comunque la salvezza. La storia, la visione che hanno i profeti della storia è una visione di salvezza. E questo sarà importantissimo per il Nuovo Testamento. Il messaggio dei profeti annuncia che la volontà di salvezza di Dio è più forte del peccato dell'uomo. Quindi i profeti sono messaggeri di Dio, di un Dio che prepara per il suo popolo un futuro pieno di speranza, un avvenire definitivo di pace e di benedizione. E tutto questo, ecco, il Nuovo Testamento ce lo mostrerà realizzato e compiuto nella persona e nel ministero di Gesù di Nazareth.